Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Mentre stavo per dire che questa è la puntata 299 del Pointer Podcast, mi sono ricordato che poi noi abbiamo iniziato a contare da zero, quindi in realtà questa è la 300ª puntata che registriamo.
Mannaggia, hai ragione! Oddio, quindi, quanto tempo è passato?
È passato un bel po' di tempo, però questa cosa non ci farà calare l'attenzione dal fatto che la 300, almeno come numero, sarà la prossima. E nella prossima, la persona che è con me oggi, che è Alessandro, ciao Alessandro.
Ciao Luca.
Ci racconterà di sé. Prepareremo una bella scaletta con delle domande per Alessandro, in cui ci parlerà un po' di quello che ha fatto in questi ultimi anni. Anzi, se avete domande che volete che leggiamo in puntata, potete mandarcele anche direttamente tramite la Pointer Chat, oppure ci contattate in qualche modo, o direttamente a noi tramite LinkedIn o tramite la mail info@pointerpodcast.it, come preferite. Però ecco, un intro diversa dal solito oggi, giusto per dirvi in realtà questa è la 300ª puntata che registriamo. E devo dire la verità, ce l'aveva fatto notare anche Carlo Chiena qualche giorno fa nella Pointer Chat.
Carlo Chiana è sempre sul pezzo.
Tra l'altro l'ho nominata già due volte, la Pointer Chat, è la nostra chat su Telegram, se vi va di unirvi trovate il link nella nota della puntata e, come vi dico sempre, è un po' il posto dove si parla, ma dove forse si parla meglio di agenti coding, tutto quello che circonda questa tematica, oserei dire in Italia. E un po' di questa puntata è partita anche da lì, da alcune cose che abbiamo letto lì. Non so se vuoi dire altro, altrimenti mi butto un po' in qualche argomento di questa puntata, perché ce ne sono varie, un po' piccoli, quindi non so quanto andremo avanti, quanto la tireremo un po', o se riusciremo a infilare tutto.
Guarda, l'unico che voglio dire è che ho fatto partire 15 minuti fa una sessione di Cloud Code con Fable 5 modalità workflow e sono già al 66% dell'usage con...
Ok, ne parliamo dopo, di Fable. Modalità workflow è quella in cui c'ha tipo una sorta di pipeline in cui fa varie cose, giusto?
Esatto, sì, in realtà la modalità si chiama Ultra Code e poi dentro c'ha questi workflow che si crea e spamma agenti.
Ok, perché oggi infatti, vabbè, facciamo così, ne parliamo dopo di queste cose. Ricordami che ti chiedo un po' di questa modalità Ultra Code.
Vai.
Allora, per iniziare la puntata vi do una notizia che almeno a me questa mattina quando l'ho letta è stata una delle prime cose che ho letto quando ho iniziato la giornata, mi ha intristito un po' perché una delle app che ho usato forse più a lungo nel corso del tempo, che è TV Time, che banalmente è un'app che in realtà viene usata semplicemente per tracciare le serie TV che guardiamo, tracciare nel senso che vi permette di seguire alcune serie TV, quindi vi trovate poi o delle notifiche o trovate comunque all'interno dell'app un calendario, nel momento in cui escono puntate nuove venite notificati del fatto che c'è una nuova puntata di The Bear, per esempio. Oppure, nel momento in cui le seguite, poi segnate che effettivamente avete visto una puntata, una serie TV, potevate commentare, potevate mettere reazioni alle varie puntate, dire qual era stato il personaggio che vi era piaciuto maggiormente, cose di questo tipo. Nel tempo l'ho sempre usata praticamente da quando ho iniziato a vedere serie TV. Inizialmente ero molto attivo, nel senso che mettevo anche commenti nei vari episodi che vedevo, poi col tempo mi sono semplicemente limitato a segnare le puntate viste. Parlo un po' al passato perché appunto TV Time, dopo anni e anni di onorata carriera, chiuderà i battenti, e chiuderà i battenti il 15 luglio, quindi non troppo lontano da oggi. Oggi noi registriamo il 1° di luglio, però non manca molto, quando sentirete questa puntata forse sarà il fine settimana. E la cosa che forse dovete sapere è che se state utilizzando ancora TV Time, come lo stavo utilizzando io ad esempio, ci sono varie scappatoie, nel senso che la prima cosa che ho pensato è ok, ma ora adesso come faccio a portare tutto su un'altra app? Fortunatamente ci sono delle alternative. La prima cosa da fare è esportare direttamente i dati da TV Time, c'è proprio un sito che è GDPR, www.tvtime.com, poi ve lo mettiamo anche nella nota della puntata. Voi da lì riuscite a scaricare tutto quello che tutti i vostri, tutti i dati che avete creato dal momento in cui avete iniziato a usare tvtime ad oggi, praticamente. Non credo che contenga, per esempio, i commenti o le immagini, soprattutto, che avevate associato ai commenti. E non ho la sicurezza di questo, ma considerate che il mio archivio occupava tipo 600 kbytes, quindi diciamo che probabilmente non c'erano le immagini all'interno. E quindi questo è un metodo, e potete intanto esportare i dati. Poi ci sono altre applicazioni che si stanno un po' adattando, si stanno un po' aggiornando per supportare la possibilità di importare dati da tvtime. Tra quelle che ho provato, in realtà ce n'è una che si chiama Retract, e questa è disponibile sia su Android sia su iOS, e loro in particolare supportano sia questa esportazione di dati fatta direttamente da gdpr.tvtime.com, ma hanno anche sviluppato un'estensione per Google Chrome che vi permette, una volta fatto il login tramite browser su tvtime, vi permette di prendere i dati in formato JSON e poi importarli all'interno dell'app che è Retract. Ora, a quanto pare, quest'app, questa Retract, è quella che diciamo forse è la migliore tra quelle, soprattutto multipiattaforme, perché questa funziona sia su Android sia iOS. Ce n'è una che invece si chiama SofaTime, che funziona solo su iOS, per esempio. E la cosa che ho notato, ho provato a fare l'importazione anche dei dati su quest'app, era estremamente lenta, ma credo che fosse dovuto al fatto che moltissime persone come me stamani hanno letto la notifica di tvtime in cui si diceva appunto che l'app sarebbe stata dismessa a partire dal 15 luglio e hanno cercato di fare la stessa cosa che stavo facendo io. Quindi immagino che l'app fosse semplicemente, i loro server fossero semplicemente un po' sovraccaricati dal fatto che tantissime persone stavano cercando di fare la stessa cosa. Nel momento in cui stavo cercando un po' alternative, in cui mi avevano in realtà dato un po' di alternative, avevo anche cercato di capire se ci fosse qualche app open source per fare questo tracciamento delle serie TV. A quanto pare ce n'è una che consigliano, che è Showly. Anche di questa mettiamo il link nella della puntata. Non l'ho ancora provata a fondo, nel senso che l'ho scaricata, ho provato a fare login, volevo farmi un account proprio sull'app, ma in realtà poi mi faceva fare il login tramite IMDb, che non avevo diciamo l'account lì, quindi a un certo punto ho detto vabbè, la proverò con più calma, e magari ne riparliamo nelle prossime settimane se è un argomento che può interessare su quella che alla fine ho scelto per assolvere a questo arduo compito di tracciare tutte le varie serie TV. E l'altra cosa, vi mettiamo anche sempre in note della puntata un articolo che è stato fatto a riguardo della fine di tvtime, e soprattutto ci sono un po' di link di altre app che possono essere utilizzate al posto di tvtime. Magari ne trovate alcune che potrebbero essere più adatte a voi rispetto ad altre. Quindi è stato un giorno triste, perché segna la fine di un'era in qualche modo.
Vero,
senza
vero.
Voler esagerare, diciamo, perché ovviamente ci sono cose più importanti, però era la cosa che ho pensato quando ho scaricato tutti i dati, quindi meno di un mega praticamente. In meno di un mega c'erano 12-13 anni di serie TV praticamente che avevo seguito.
Puoi fare avanti, un'analisi su quei dati ora, no?
Posso fare un'analisi di di quante potrei darlo in pasto a Claude e chiedergli quante serie TV ho visto. Tanto erano tutte statistiche che in realtà dava anche di tvtime, probabilmente ti dava un sacco di statistiche, ti dava anche le medaglie, che ne so, sei la persona che l'ha visto di più, che ha visto prima la serie TV nelle prime, non lo so, 2 ore, oppure hai fatto uno strike di 7 giorni a vedere la serie TV, oppure hai visto, che ne so, 30 episodi negli ultimi 7 giorni, era una cosa che ti dava un premio in qualche modo. Non so quanto meritassi un premio per aver visto tante puntate in pochi giorni, ma tant'è che sembrava un qualcosa di importante da vincere. Però vabbè, comunque, proveremo alternative e magari ne parliamo, facciamo un follow-up quando ne sceglierò una. E volevo consigliarvi poi un'altra applicazione. Questa l'ho trovata un po' per caso, perché se avete seguito il Pointer Podcast nei mesi scorsi sapete che attualmente sto utilizzando un laptop con Omarci, o Omarchi, non ho ancora ben chiaro quale sia la pronuncia corretta. Per chi non sapesse cos'è, è una distribuzione Linux creata da DHH, spero di aver preso bene il nome, vabbè, comunque, anche perché l'acronimo è più facile del nome intero, però comunque. Questa distribuzione è basata su Arch Linux, è una distribuzione Linux opinionated, la definisce proprio così. Cosa vuol dire? Che ha creato questa distro in cui ci sono un sacco di cose che sono fatte, secondo me, nel modo corretto, però appunto le fai in quel modo, nel senso che non dovrebbe essere poi compito tuo stare a personalizzare troppo, se le cose ti piacciono in quel modo, è il modo quello in cui le usi. In qualche modo ricorda anche, per gli shortcut, in qualche modo ricorda anche un po' macOS, per cui anche questa era una cosa che avevo apprezzato quando l'ho iniziato a provare. Però chiaramente, passando da macOS a Omarci, o in generale a Linux, ci sono alcune cose che ti mancano, nel senso che ci sono delle app che magari non trovi fatte nello stesso modo, non trovi fatte con la stessa cura, o comunque app che ti permettono di fare esattamente lo stesso. Una delle app che non ero riuscito ancora a sostituire degnamente era un'app calendario, tant'è che alla fine avevo ripiegato poi sull'utilizzo di Notion Calendar tramite però browser, quindi con tutti i limiti del caso di utilizzare un'app tramite una web app invece che un'app che proprio c'hai sul computer in sé. Ho trovato, questa l'ho trovata sul subreddit proprio di Omarci, un'app che è stata sviluppata appositamente per Omarci, pensata appositamente per Omarci da una persona che un po' come me era passata ad Omarci da macOS e anche un po' come me era abituata ad usare su macOS Fantastical per gestire il proprio calendario. E quindi questa persona ha praticamente sviluppato quest'app che si chiama Rencal, che è, possiamo dirlo, un clone di Fantastical, che però appunto gira su distribuzioni Linux in generale. È pensato specificamente per Omarchi, perché c'ha anche un po' di keybinding da tastiera, quindi shortcut vari, c'ha una possibilità di utilizzare alcune shortcut di Vim, non ho provato quella parte, però comunque ce l'ha. Ha la possibilità di inserire eventi scrivendoli in natural language, quindi, non so, scrivete martedì prossimo meeting alle 15 e capisce l'orario, capisce martedì, capisce tutto e ve lo inserisce nel calendario. Si sincronizza con Google, iCloud, Outlook e permette poi di avere anche dei calendari in locale, come preferite. E non so se l'ho detto, c'è anche comunque la versione per macOS, che tra l'altro appunto è molto simile a Fantastical nel design. Se state usando una distro Linux, specialmente perché secondo me se state già usando macOS c'ha forse poco senso provarla, ve la consiglio. È ancora un po' agli inizi, nel senso che non ha tutte le funzionalità che magari aveva Fantastical. Per esempio, non manca il fatto che nel momento in cui sei su una giornata e stai guardando la vista settimanale, per esempio, un Fantastical, cliccando su un certo orario, potevi creare un nuovo evento. Ora qui, per ora, su questo Rencal non te lo fa fare. In realtà ho poi clonato la repo, ho usato Claude per aggiungere questa funzionalità, non ho ancora aperto la pull request, però dovrei farlo effettivamente vincendo un po' la pigrizia. Perché in questo, diciamo, ci sono tante piccole cose che secondo me la renderebbero più facilmente utilizzabile. Però diciamo che seguirò un po' lo sviluppo anche di questo nei prossimi mesi e poi magari vi faccio sapere se la continuo a usare oppure no, e eventualmente se iniziate a usarlo anche voi, se qualcuno è interessato, ce lo faccio sapere un po' nella pointer chat. L'app open source, la trovate su GitHub, appunto potete clonarla, forcarla, modificare quello che volete, e aprire pull request, fate quello che preferite. Non so se hai altro, altrimenti mi tuffo in un'altra app.
Sì, sì, stavo leggendo la script, sono curioso.
Allora, l'altra, oggi è un po' così appunto di app in app, andiamo. Quella di cui vi voglio parlare è un altro progetto che si chiama Libre Pods, se lo cercate lo trovate su GitHub. occhio ai siti, se cercate il progetto, questo progetto è finito su un sito, fate attenzione al sito, perché a quanto pare ci sono dei cloni del sito originale o comunque che fanno finta di essere questo progetto, quindi fate attenzione. Quello che dovete cercare è su GitHub, vi mettiamo il link nella della puntata. Non ricordo se ne avevamo già parlato, credo di no, perché cercando poi nelle note delle vecchie puntate dal sito pointerpodcast.it in realtà non ho trovato nulla, però forse ne avevamo parlato, forse se ne era parlato nella pointer chat. Cosa fa LiberPods? Come dice un po' il titolo il nome di questo titolo, libera le AirPods dalla gabbia in cui sono state inserite. Da Apple, in pratica, nel senso che le AirPods, se avete avuto modo di utilizzare un paio di AirPods in passato, o se le utilizzate oggi, insomma, con dispositivi Apple, vi trovate che funzionano alla perfezione, nel senso che ora state ascoltando la musica dal vostro iPhone, nel frattempo aprite il Mac, iniziate a riprodurre un video su YouTube dal Mac, le AirPods automaticamente iniziano a riprodurre quel video e fermano la musica. Poi a un certo punto ricevete una telefonata sul telefono, perfetto, rispondete, vi trovate l'audio nelle cuffie. Quindi c'è questo passaggio da un dispositivo all'altro del tutto automatico. Ci sono tante altre feature che sono disponibili appunto solo su iOS. Potete, per esempio, avete un po' di gesture sulle versioni più recenti, avete la possibilità di customizzare un po' come si sente l'audio, nel senso che c'è la modalità trasparenza, c'è la modalità riduzione del rumore, ci sono un po' di feature di accessibilità, varie cose. Qual è il discorso? Che nel momento in cui voi prendete le AirPods e, dato che questo si può fare, dato che comunque sono un dispositivo Bluetooth, prendete le AirPods e le accoppiate con un dispositivo che non è Apple, quindi prendete un dispositivo Android, per esempio, o un laptop che sia con Windows o con Linux, non avrete a disposizione le stesse cose. Banalmente non avete il fatto che nel momento in cui vi squilla il cellulare con Android, le AirPods si connettono subito in automatico e vi passano lì l'audio. Il progetto LiberPods fa esattamente questo, cioè va a rompere un po' questi vincoli messi da Apple e vi permette, specialmente in realtà su Android, su Linux è ancora un po' limitato, di ottenere la possibilità di utilizzare varie feature, non tutte, varie delle feature che sono disponibili per gli utenti iOS o macOS che hanno a disposizione delle AirPods. Ci sono degli asterischi, purtroppo, perché io quando l'ho visto ero piuttosto contento di questa cosa, salvo poi scoprire che in realtà purtroppo è disponibile solamente su alcuni modelli di smartphone Android, nello specifico i Pixel e i dispositivi di Nothing, scusate, no di Nothing, perché altrimenti ci sarei stato anch'io, tra quelli di OnePlus, scusate. Mentre invece per quanto riguarda il supporto a Linux, sono riuscito dopo un po' di tentativi a installarlo appunto su Omerci, ma non so bene perché a un certo punto vedo che c'è un'iconcina nuova dedicata al LiberPods nella menu bar, ma appena ci clicco in realtà poi crasha tutto, quindi non so bene cosa succeda. Se avete feedback su questo progetto qui, fateci sapere. C'è una piccola, un altro asterisco un'altra cosa da evidenziare. Ho detto che funziona su Android e su questi dispositivi, che è vero effettivamente, ma c'è un asterisco, nel senso che se siete su un dispositivo Android che è anche munito di root, qualcosa che anni fa io non ero un utente Android, ma sentivo che molti lo facevano, tra cui anche Alessandro, potete utilizzare comunque questo progetto. Io sul mio telefono non ho questo, non ho mai fatto il root e non credo nemmeno di volerlo fare, perché preferirei avere un telefono comunque stabile e non so bene.
Ma non succede nulla.
Sì, lo so che non succede nulla, però non si sa mai, quindi meglio evitare. E quindi non credo che installerò LiberPods, a meno che non aggiungano un supporto ufficiale, ma credo che non credo che possano farlo, perché evidentemente i device che non sono compatibili, diciamo, qualche limitazione appunto che può essere aggirata solo tramite root. Niente, tutto questo per dirvi che c'è quest'app, se la provate fateci sapere Come vi trovate, cosa ne pensate?
È una delle app che quando ancora non ero entrato nella gabbia dorata avrei avuto
voluto avere. Che forse probabilmente era già disponibile, tra l'altro, perché in realtà il progetto non è neanche troppo recente. Ora non ti so dire quando è stata la prima.
Guarda ora, ma...
Vediamo se troviamo quando è stata la prima release. No, ce ne sono un bel po', ma vanno in realtà non troppo indietro nel tempo. 2025, 16 ottobre 2024, ok, no, dai, già avevi probabilmente l'iPhone, quindi
sì.
Non era proprio possibile che la utilizzassi. E sì. Vabbè, comunque, puoi sempre passare a tornare a...
L'unica cosa che mi farebbe uscire è che la batteria dell'iPhone mi dura veramente il nulla, e quando vado in giro... soprattutto se devo andare a fare qualche viaggio, devo portarmi sempre il power bank durante e metterlo attaccato all'iPhone, perché mi si scarica molto velocemente e questa cosa non la digerisco.
Sì, questa devo dire che effettivamente nel mio passaggio, diciamo all'incontrario da iPhone a Android, è una cosa che ho notato. Ora, nel mio caso, c'avevo un iPhone abbastanza vecchio, che quindi la batteria durava ormai proprio pochissimo, anche perché non lo utilizzavo, perché altrimenti utilizzandolo in mezz'ora praticamente si sarebbe scaricato, però ho notato che, cioè, utilizzando il telefono normalmente, io parto la mattina che magari sto in alcuni casi al 60-70%, perché non sempre lo metto in carico la sera, perché magari lo carico, vabbè, ci sono un po' di cose, però comunque, diciamo, partendo la mattina dal 60-70%, arrivo a casa la sera che magari sono arrivato al 20, quindi e non è che lo utilizzo particolarmente, però appunto noto che nel momento in cui invece parto dal 100% e dico oggi vado al 100% perché sto fuori tutto il giorno, per esempio, in quel caso riesce ad arrivare a fine giornata senza problemi, cosa che invece in passato magari mi sarei portato su un power bank sicuramente.
Sì, ma anche poi io
mettendo anche... Poi ci sono tante altre cose che chiaramente mi mancano, devo dire la verità, però...
Il battery saver, tra l'altro, non aiuta nemmeno troppo.
Che cosa intendi? La cosa quella di arrivare a un certo valore?
Proprio mettere risparmio energetico attivo.
Ah, ok.
Non ho visto tali, diciamo, vantaggi significativi, ecco. Mi ricordo invece sugli Android, quando mettevi risparmio energetico, era veramente risparmio energetico.
Sì, no, quello sì, è vero. Ok, finora non avevamo parlato di AI, e credo che sia abbastanza un record, perché per 22 minuti, quasi 23, siamo riusciti a non parlarne.
Esatto.
E ora, diciamo, arrivati sul finale della puntata, qualcosa dobbiamo dire, perché qualcosa è successo in questi giorni, quindi... anche soltanto per fare un po' riassunto e per tornare sull'argomento da cui abbiamo aperto la puntata. Prima hai nominato i workflow, giusto? Workflow e modalità ultra code.
Sì.
Ero curioso di capire un po' di più di questa modalità, perché prima, quando l'ho nominata, io ho cercato ho aperto Claude e ho fatto lo slash cercando ultra. In realtà non ho trovato nulla, nel senso ho trovato ultra plan, ultra review, ma non ultra code, quindi spero di capire un po' cosa fosse.
Allora, per attivare modalità ultra code devi fare slash effort,
okay.
E almeno con il mio piano, che è il max, e sono abbastanza convinto che non sia presente sul pro, mi pare, perché ho visto un ragazzo che c'ha un pro, non glielo sbloccava. Con l'ultra code quello che succede è che quando lo selezioni, intanto la barra dove scrivi il prompt prende tutti i colori dell'arcobaleno, e a quel punto ti senti super potente e incominci a scrivere il prompt. Quello che fa è stato pensato per andare a attaccare, almeno questa è la definizione che danno sul sito, task molto complessi, e lo fa andando a dividere in sotto problemi il macro problema che gli hai dato, e per ogni macro sottoproblema, questo viene associato la sua risoluzione a un agente. Quindi tipicamente quando voi fate entrate in modalità slash effort ultra code, date il prompt, tipicamente vi trovate spammati un numero non piccolo di agenti. Chiaramente questo varia a seconda del tipo di insieme di task che devono essere risolti, e il vantaggio è che chiaramente ogni agente a quel punto ha il proprio contesto, per cui diciamo c'è un agentone capo che spamma gli agenti, gli dà il task, l'agente risolve il problema e questo agente gli viene assegnato il modello più corretto che esso possa risolvere. Cioè, se il task è semplice, gli viene associato la risoluzione col modello, ad esempio, IQ. Se è un po' più complesso, Sonnet, se è ancora più complesso, deve fare thinking lungo, gli assegna Opus. E ognuno di questi agenti ha il proprio contesto. Cioè, non c'è una sorta di context poisoning tra agenti diversi. E questo permette quindi di mantenere anche la context window dell'agentone non sporcata, cioè quindi viene riempita con un numero di token ridotto e con le informazioni necessarie che sono state ricevute alla chiusura dei task fatti dagli agenti più piccoli. Quindi c'è questa modalità ultra code, concettualmente spamma agenti e in modo tale che loro risolvono dei task più piccoli e poi i risultati vengono ritornati all'agente capo che poi continua e capisce se dover istanziare ulteriori agenti per procedere ulteriormente per raggiungere il goal prefissato. E diciamo che in un certo senso l'ho trovata abbastanza simile come concetto a quello che fa l'applicazione, diciamo la skill superpowers, ci sono delle similarità, che anche lì istanziava più agenti. Io in realtà ultimamente non lo sto più utilizzando quella skill, mi basta ultra code, e insomma l'osservazione che mi, diciamo, quello che percepisco utilizzandola è che se tu gli dai il goal alla fine, quando termina, quella roba funziona. È vero che magari in alcuni casi ci mette un pochino di più, ma è molto più attento anche a edge case che devono essere risolti. L'altra settimana mi ha cantato un mio amico d'infanzia, mi fa: ah, ciao Alessandro, guarda, dovrei fare questo sito, questa applicazione per un gioco, un gioco durante un evento, e semplicemente l'applicazione era proiettare delle domande a schermo e ogni persona aveva un timer associato per rispondere a quella domanda. Insomma, c'erano un po' di dettagli, l'applicazione non era particolarmente complessa, ma quello che ho fatto è ho registrato la conversazione fatta con questo mio amico che mi stava descrivendo i requisiti dell'applicazione, ho fatto il transcript della conversazione che abbiamo avuto, dove gli facevo delle domande per chiarire alcuni aspetti, ho preso il transcript, l'ho buttato su Cloud Code con modello Opus ed Effort Ultra Code, e dato il transcript è partito, e dopo un'ora e mezzo circa, forse poco meno, è ritornato indietro dandomi l'applicazione fatta e funzionante. C'era un piccolo dettaglio che non funzionava, io l'ho osservato, me l'ha aggiustato, che tra l'altro non era nemmeno veramente un problema, era semplicemente io che dalla user interface che aveva creato non avevo capito bene come settare un certo dei parametri, che però poi insomma io ho detto, e lui mi ha detto: no, vabbè, allora lo mettiamo qua che così lo vedi meglio, e è risolto. E tra l'altro il mio amico molto soddisfatto dell'applicazione non credo che abbia avuto problemi, anche perché se no me l'avrebbe fatto sapere. E quindi ultimamente non sto più usando Cloud Code senza far partire un workflow, cioè in modalità ultra code.
Però diciamo che è un qualcosa quindi che automatizza la creazione dei vari sub-agent, la creazione di una sorta di pipeline in qualche modo.
Esatto, esattamente, esattamente.
Però allo stesso tempo è qualcosa che ti potresti anche fare da solo con una skill in cui gli dici fai spawn a sub-agent quando succede questo. Cioè, nel senso, io mi era capitato per esempio di avere un file Claude MD in cui chiedevo, cioè vi avevo definito una pipeline di quando ti chiedo di implementare qualcosa, fai questo. Inizia facendo spawnando un sub-agent in cui analizzi i requisiti, scrivi un documento di requisiti, poi ne fai un altro in cui prendi quel documento di requisiti, lo spezzetti in tanti task, proponi un piano di cose da implementare e poi per ognuna di queste fai altri sub-agent. Diciamo che l'obiettivo era appunto avere dei tanti sub-agent che però erano più piccoli in termini di contesto e quindi magari si concentrano meglio su quello. Questa cosa qua che mi hai descritto mi sembra di aver capito che semplifica e automatizza un po' questa cosa che face, che si poteva, che si può fare, insomma, anche con una skill o un file MD, insomma.
Sì, diciamo per quello che l'ho, la sto, come lo, per come l'ho vissuta io l'ultracode
No.
finora, ti direi che di sì. Poi magari c'è qualche dettaglio che mi sto perdendo, però
Vabbè.
base è questo.
Cioè, immagino che avendola fatta Anthropic chiaramente funziona meglio rispetto al prompt che scrivo io, questo senza dubbio, però mi immagino che non, cioè, mi viene da pensare che non sia niente di più, magari di un system prompt aggiuntivo in cui loro hanno semplicemente specificato meglio in che modo deve gestire Claude alcune situazioni, come per
Esatto.
esempio situazioni in cui hai dei task un po' complessi.
Sì. E, tra l'altro, ora sto. Oggi hanno riallacciato Fable, come si diceva prima, e lo sto un
Comprati.
po' utilizzando, però diciamo, credo che mi servirebbe un po' più tempo rispetto al tempo che Anthropic ci sta dando per utilizzarlo prima che passi a modalità pay per use, ovvero che devi pagare i token per utilizzarlo, quindi uscendo diciamo, dall'abbonamento, e ancora non ho trovato l'affinità giusta sul come usarlo per evitare che la sessione mi duri. Che esaurisca i token della sessione. Considerate che stamani stavo provando a far fare un task che non mi ricordo che cos'era spe nello specifico, comunque era qualcosa di relativo a ricerca su Quantum, e mi ha macinato le mie 5 ore di utilizzo della sessione in 45 minuti. In 45 minuti io avevo finito totalmente i token che mi hanno dato, che poi ti resettano ogni 5 ore. E ora lo sto riutilizzando e vi dico che sto facendo fare un altro task. In questo momento è da 54 minuti e 59 secondi che sta girando con modalità UltraCode e Fable come modello capo dei capi. Ed è al 93% dell'utilizzo. Quindi tra poco mi dirà: non hai finito? Aspetta qualche ora. Compra. Oh sì, esatto, ma col cavolo che gli do, perché diciamo ha dei costi chiaramente ingestibili.
Sì, tra l'altro ti dico che fino al 7 luglio te lo fanno usare, è vero, ma te lo fanno usare finché tu non usi con Fable il 50% del piano settimanale. Poi altrimenti diventa, cioè dopo il 7 luglio comunque diventa solo tramite API, come hai detto tu. Ci sono secondo me un paio di cose da evidenziare di Fable che è tornato disponibile. Hanno aggiunto un po' di filtri, nel senso che era presente anche prima in realtà un filtro che cercava di classificare quelle che potessero essere domande pericolose in qualche modo, nel senso che erano domande di cyber security, però a quanto pare, almeno vedendo anche come aveva reagito OpenAI, non era ben funzionante questo filtro, quindi c'erano stati dei falsi positivi. Ora c'è scritto che Anthropic ha aggiunto un nuovo filtro per classificare quel tipo di domande che appunto non non, per il quale non dovrebbe essere utilizzato Fable, quindi domande di cybersicurezza in cui Fable è meglio che non risponda, e in quel caso si torna poi ad avere una risposta con Opus 4.8. Mentre invece poi c'è un altro filtro, chiamiamolo filtro, anche qui non so se è proprio il termine adeguato, che però va a filtrare le domande semplici, nel senso che se io faccio una domanda troppo semplice, Claude capisce che in realtà non è necessario Fable, ma un Opus o un Sonnet vanno più che bene per quel tipo di task, e quindi gira direttamente la domanda al modello più semplice. Immagino che lo facciano un po' per risparmiare anche token e per evitare, insomma, di far girare il modello più grande. Anche se questo, anche se voi sull'interfaccia dite no, voglio usare Fable, poi in qualche modo comunque rigira la domanda ai modelli più semplici. La cosa che ho visto un po' leggendo tra ieri e oggi, perché è tornato disponibile appunto ieri sera, la cosa che molti consigliano in realtà è che cioè Fable a quanto pare funziona molto bene su lavori che sono anche un po' ambigui come richieste, oppure su lavori che sono molto lunghi nel tempo, che però hanno bisogno di un planning anche abbastanza definito, abbastanza specifico. E per questo tipo di task Fable funziona molto bene, ma allo stesso tempo le persone che l'hanno provato dicono ok, nel momento in cui hai fatto il planning e hai snocciolato bene il problema utilizzando anche Fable, poi passare ad utilizzare un modello anche meno performante va comunque bene e non dovresti avere troppi problemi comunque a risolvere il tuo il problema, insomma, che hai posto a Fable. Ora, io onestamente non l'ho provato perché tra ieri e oggi mi sono più o meno concentrato a utilizzare Sonnet 5 in realtà, che anche questa è un'altra novità degli ultimi giorni. È stato appunto rilasciato questo nuovo modello che è Sonnet 5, quindi non so dare al momento dei feedback su Fable. Non so se tu hai provato Sonnet 5, c'era soltanto una cosa che volevo evidenziare di Sonnet 5, che l'abbiamo trovata anche questa tramite la pointer chat. In realtà Nicola è stato molto attento nel notare questa cosa, perché aveva prima, quando è stato rilasciato Sonnet 5, aveva fatto uno screenshot ad alcuni grafici che erano presenti all'interno della pagina di Anthropic con l'annuncio, e c'era un certo tipo di grafico. Il giorno dopo questo grafico è stato sostituito, e dal secondo grafico, che a questo punto prendiamo per buono, prendiamo per quello che è effettivamente corretto, si vede che in realtà, in termini di performance, non ci sono poi così tante differenze tra Sonnet 5 e Opus 4.8. Quindi, se queste due sono abbastanza vicine, ma Sonnet 5 costa meno, la cosa, diciamo, è un po' strana, nel senso che o ci dobbiamo aspettare a breve un Opus, a sua volta un Opus 5, un Opus 4.9, non so, che magari appunto fa ancora quel salto, perché altrimenti al momento Opus 4.8 sembra un po' inutile per come sono le performance di Sonnet 5. Sonnet 5 che nei test che ho fatto fu un pelino di token in più forse di consuma rispetto al passato. Pensavo peggio rispetto a quello che avevo letto all'inizio, pensavo peggio, in realtà alla fine della giornata ci sono arrivato anche utilizzandolo abbastanza diciamo oggi, però non mi ha mai bloccato, quindi probabilmente non è eccessivo forse il consumo rispetto a Sonnet al precedente, al Sonnet 4.6, o comunque se è maggiore, io no, troppe differenze non ho notate rispetto a quello che si diceva ieri all'uscita. Per fare un po' un paragone, volevo dirti un po' i prezzi di questi modelli, no? Ripartendo, diciamo, dividiamoli intanto come token in input, token in output. Partendo dai token in input, Sonnet 4.6 ha un costo di $3 ogni milione di token in input. Sonnet 5 al momento ce ne ha $2. Perché c'è uno sconto che andrà avanti fino a fine agosto, poi si passerà a 3 come con Sonnet 4.6. Opus costa 5, Fable costa 10, quindi più o meno si raddoppia da modello a modello. Per quanto riguarda invece i costi di token in output, sempre parliamo per costo per milione di token, partiamo da Sonnet 4.6 che è $15, Sonnet 5 al momento $10, poi tornerà a 15, Opus costa $25 al milione di token in output, Fable 50, quindi anche qui all'incirca più o meno siamo si raddoppia di modello in modello. E la cosa che però ti volevo chiedere, perché tu hai detto che un minimo l'avevi provato, era qualche feedback su Sonnet Science, perché dopo aver messo un po' i bastoni tra le ruote nel momento in cui le persone chiedevano informazioni, per esempio un aiuto nello sviluppo di progetti di machine learning, avevo letto qualcosa sul fatto che Anthropic cercasse un po' di bloccare alcuni tipi di domande in cui per esempio venivano richieste venivano richiesto un aiuto nello sviluppo, mi sembra, di LLM o comunque di modelli. Ora hanno invece prodotto Sonnet Science, che va un po' nella direzione opposta.
Molto.
L'hai provato? Ci dai qualche feedback?
Allora, l'ho provato molto velocemente ieri, questo Cloud Science, ma diciamo, intanto a parte ti apre all'interno della pagina web questo Cloud Science, dove l'interfaccia è come se fosse una sorta di cloud,
sì, sono...
cloud code, di cloud code, e quando tu lo avvii in realtà ti fa un po' di domande rispetto a cosa ti occupi, poi ti chiede quale skill vorresti averci, e soprattutto ti chiede anche quale tipo di repository di diciamo paper scientifici vuoi che esso acceda quando farai le ricerche della storia dell'arte, e diciamo in tutta questa serie di domande, queste sono alcune, ma la maggior parte, ad esempio in questo caso delle repository, suggerisce lui come diciamo tra quelle a scelta tutte che sono in ambito medico o chemistry o affini, mentre c'è soltanto una entry per indicare che tu volevi pescare questi dati da archive, che è un po' quello la repository di articoli scientifici un po' più più generica. Quindi diciamo mi sembra che per il momento sia un prodotto pensato e messo fuori per chi fa ricerche più lato medico, chemistry e, come vi dicevo prima, bio in generale. Questo non vuol dire che non si possa utilizzare per anche ambiti tipo machine learning, quantum computing, blockchain, che ne so, quello che uno vuole. Allora, non ho onestamente ancora abbastanza confidenza in quell'utilizzo di Cloud Science, non ho ancora apprezzato eventualmente l'harness che hanno messo intorno a Cloud Science rispetto a quella Cloud Code, perché io intorno a Cloud Code in questo momento mi sono generato diverse skill che utilizzo per scrivere articoli. Ad esempio, banalmente sto utilizzando ho definito una skill che mi fa dal revisore di quello che scrivo scientificamente, l'articolo scientifico che scrivo, e segue certe regole mie, oppure ho diciamo un insieme di regole per fare la ricerca nello stato dell'arte. Insomma, mi sono creato il mio ecosistema all'interno di Cloud Code e non ho sentito ancora quello step in più che mi fa Cloud Science. Quindi anche qui ritorna apparentemente, sto facendo un discorso molto naive, però sembra che Cloud Science è semplicemente un cloud code dove l'harness diciamo per fare ricerca te l'hanno già schiaffata dentro, mentre su Cloud Code devi un po' smanettarci te per crearti l'harness che ti permette di fare ricerca al meglio. Che ci sta, no? Alla fine stai dando un prodotto già confezionato per un set di persone che fanno ricerca, che magari non hanno, diciamo, la capacità, ok? Perché magari non spippolano abbastanza per utilizzare Cloud Code e impostare il loro stile di ricerca. Però, diciamo, questa è la mia impressione a caldo. potrebbe essere anche non corretta o inesatta, anzi c'è qualcuno che lo sta utilizzando e mi dà qualche feedback rispetto al suo utilizzo, sarebbe sicuramente molto 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 comodo.
Curioso anche perché ho provato adesso, probabilmente ne parlavi, a scaricarlo.
Uh-huh.
E l'ho installato. Non so se funzionerà onestamente, perché appunto dava un po' di problemini per ora, quindi non so se effettivamente andrà, però no, boh, sì, forse ci siamo arrivati, sia perché siamo arrivati alla connessione al Scientific Web, quindi probabilmente funzionerà, andremo un po', vabbè, lo proverò un po' domani e farò qualche prova, vediamo un po'. Non so appunto quanto potrà essere utile, perché sulla carta in realtà tutti questi vari servizi che aiutano a fare automatic research, non lo so, alcune cose, cioè, sono promettenti secondo me, ma forse adesso sono ancora molto 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 in beta, e probabilmente appunto la soluzione di avere qualcosa di personalizzato per te è qualcosa che ancora supera come qualità questi servizi che teoricamente sono più generali, nel senso che per quanto tu magari te lo personalizzi in base alle tue necessità, c'è comunque una personalizzazione che va che è fatta sulla base delle impostazioni che ti permettono di personalizzare, mentre magari una skill come quella che hai fatto tu te la fai appunto basandoti sulle tue preferenze, non sulle preferenze di Anthropic fondamentalmente.
Sì, esatto.
Quindi boh, non lo so, sono ancora un po' scettico, vedremo un po' come funzionerà. E direi che siamo in chiusura di questa puntata.
Sì, oh, tra l'altro ho appena preso i token.
Ah, ecco, perfetto. Quindi direi che siamo proprio in chiusura. Direi che siamo in chiusura. Noi vi salutiamo. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con la tanto attesa puntata 300. E niente, rimanete in contatto con noi anche durante la settimana tramite la Pointer Chat. Per qualsiasi cosa potete scrivere lì. Ci fa molto piacere se lasciate delle recensioni, se ci aiutate un po' a crescere. E non ho detto all'inizio, ma lo dirò adesso, nella speranza che chi è arrivato fino adesso lo faccia, potete supportare il Pointer Podcast anche tramite degli acquisti, tramite Amazon, tramite i nostri link sponsorizzati, oppure potete iniziare un abbonamento a Audible di Amazon, 30 giorni gratuiti, 60 se siete utenti Prime, tramite il nostro link sponsorizzato. Non vi costa nulla, avete 30 o 60 giorni di Audible gratuitamente, però a noi ci date una grande mano per portare avanti il progetto del podcast, quindi se lo fate avete tutta la nostra gratitudine e riconoscenza. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana e ciao.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!